Ave Maria, cari amici, anche quest'oggi continuiamo la nostra meditazione sulla passione, sulla morte e la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Seguiamo cioè il nostro Signore più da vicino nelle ultime ore della sua vita terrena, sulla terra. Ci siamo lasciati con questa immagine di Gesù al cospetto di Pilato, giudice, nella veste di giudice romano, e quando Pilato gli contesta il silenzio, perché Gesù a un certo punto non gli rispondeva più, il Signore gli ha ricordato in qualche modo che lui era anch'egli una pedina della passione che lui doveva vivere. Infatti dice a Pilato: non avresti su di me nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. E qui quindi vediamo Gesù che si chiude nel silenzio, soffrendo la sua condizione di solitudine. Gesù è solo. Queste ultime ore, prima di vedere ai piedi della croce l'Immacolata addolorata e l'apostolo che lui amava, San Giovanni, in questo intervallo di tempo Gesù è completamente solo. E difatti su questo vogliamo riflettere. Dice Don Dolindo Ruotolo, commentando la passione di Cristo, che i dolori di Gesù non furono solo sensibili e materiali, ma furono ancora e molto più dolori morali. Quale dolore morale più acuto di quello di sentirsi abbandonato da tutti? Ricordiamo infatti, cari amici, che Gesù aveva predetto a San Pietro il suo rinnegamento. Se ricordate, qui possiamo citare anche il Vangelo di San Marco, Gesù aveva predetto a Pietro che l'avrebbe rinnegato. Infatti gli dice, non canterà il gallo due volte, che tu mi avrai rinnegato tre volte. E difatti, nonostante che San Pietro si sgolasse nel dire che non l'avrebbe mai abbandonato, infatti leggo qui testualmente, che egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E così dicevano anche tutti gli altri, questo proprio appena dopo l'istituzione della Santa Eucaristia. E sappiamo come sono andate le cose, in effetti San Pietro ha rinnegato Gesù. Allora tutti sono fuggiti, tutti sono scappati. Le persone che erano state mandate, capeggiate da Giuda, hanno catturato Gesù, tutti si sono dispersi. Anche se San Pietro ha seguito il nostro Signore Gesù nelle prime fasi, quando Gesù era sottoposto al giudizio del Sinedrio, eccetera, tuttavia, proprio, diciamo, quasi in balia degli eventi, quando quella serva riconosce in lui uno degli apostoli, San Pietro rinnega Gesù. E Gesù, potremmo dire in questo modo, rimane definitivamente solo, abbandonato, anche da San Pietro che lo seguiva da vicino. Il rinnegamento di Pietro viene spesso paragonato al tradimento di Giuda. Beh, qui la nostra meditazione si deve soffermare, perché È vero che San Pietro, per paura di essere anche lui catturato e condannato a morte, quale apostolo e discepolo di nostro Signore Gesù, lo ha rinnegato. Tuttavia il cuore di Pietro non è il cuore di Giuda, e questo Gesù lo sapeva benissimo. Quindi anche se lo ha rinnegato, non lo ha tradito, non lo ha venduto, non lo odiava come lo odiava Giuda al nostro Signore. Quindi il rinnegamento di Pietro potremmo paragonarlo forse all'ingiustizia di Pilato, ecco. Ma San Pietro amava nostro Signore Gesù, gliel'ha detto più volte dicendo: tu lo sai, Signore, che io ti voglio bene. Ma davanti al pericolo e alla morte, al pericolo di essere catturato anche lui, flagellato e condannato a morte, San Pietro non resiste e rinnega di conoscere Gesù. In questo rinnegamento, che poi è stato seguito dal pentimento di Pietro e quindi dal perdono del suo atto di viltà, è un qualcosa di completamente diverso dal tradimento di Giuda. Il pentimento di Giuda, che riportava i denari a coloro che gliel'avevano, i 30 denari a coloro che gliel'avevano consegnati, non era un vero pentimento. Giuda cercava in qualche modo di liberarsi del segno del suo tradimento, ma in realtà non si è recato ai piedi della Madonna Immacolata, non si è recato ai piedi di Gesù chiedendogli perdono. Quindi lui non era pentito di quello che aveva fatto. San Pietro sì, San Pietro era pentito, infatti pianse amaramente. Vedete, questa contrizione di San Pietro ci dice che il suo rinnegamento è stato sì una defezione, un peccato, però gli è stato perdonato. Perché? Perché molto aveva amato, poi pianse amaramente questo. E San Pietro, ricordiamoci che si portò questo peso per tutta la vita. Ogni volta che egli sentiva cantare il gallo, possiamo immaginare che San Pietro piangesse, perché tutto era avvenuto esattamente come gli aveva prefigurato, preconizzato il Salvatore. Intanto, a causa di questo allontanamento di San Pietro, Gesù rimane definitivamente solo. E che cosa accade? Vi leggo ancora quello che dice il Vangelo di San Marco, che stiamo prendendo come base insieme al Vangelo di San Giovanni in questa fase qui. A un certo punto il Vangelo di San Marco dice che Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. In due parole, l'apostolo San Marco liquida la questione successiva, cioè Pilato, per la legge romana, essendo un magistrato dotato di imperium e quindi aveva con sé i littori, aveva la possibilità di mettere in croce i condannati, di eseguire la sentenza di morte con la crocifissione e far precedere questa esecuzione con la flagellazione romana. Voglio ricordare, cari amici, che il flagellum romano era terribile. Era terribile, perché si trattava di una sorta di frusta fatta di cuoio con delle terminazioni, con delle palle di piombo che letteralmente squarciavano la pelle, il corpo del flagellato. Secondo la legge romana, dunque, Pilato aveva l'imperium, aveva i littori, questi segni, questi diciamo, aveva con sé pubblici ufficiali che erano al servizio dei magistrati romani, cioè possedeva la legittimazione nell'infliggere questa crudele pratica tortura prima che precedeva la crocifissione romana. Però secondo la legge i colpi erano determinati e dovevano essere 39. Invece Pilato abbandona alla crudeltà dei flagellatori Nostro Signore Gesù Cristo, il quale viene flagellato in modo spietato, seguendo quello che dice Don Dolindo Ruotolo, il corpo di Nostro Signore Gesù fu ridotto tutto una piaga. Pilato non fermò i flagellatori al 39° colpo, anzi se n'è andato. Ecco perché le responsabilità di Pilato non si fermano alla sua ingiusta sentenza di morte. Gesù fu percosso senza pietà e qui possiamo dedurre la crudeltà enorme di questa flagellazione dalla reliquia delle reliquie, che è la Sacra Sindone. Che cosa ci mostra la Sindone, cari amici? Che cosa ci mostra la Sindone? Ci mostra il corpo di un uomo che non solo, come dicevo, soffriva delle sofferenze morali, come diceva Don Dolindo, soffriva cioè la solitudine, l'abbandono, il tradimento, il rinnegamento, soffriva soprattutto il fatto che lui portava il peso delle cose che non ha mai commesse, dei suoi peccati di tutta l'umanità, dolore morale per noi inconcepibile, ecco, che però ha portato fino alla sudorazione di sangue, pensate un po'. Quindi Gesù era oppresso, era schiacciato, spremuto come un limone, fino al punto di emettere sangue, no? Come è accaduto nell'orto degli ulivi, fino a emettere sangue dai suoi pori. Qui invece il sangue di Gesù scorre a fiumi perché gli strappano letteralmente, gli strappiamo letteralmente di dosso la pelle che cadeva a pezzi ai piedi di quella colonna alla quale era stato legato per la flagellazione, e andarono avanti ad infinitum. Non si sono fermati ai 39 colpi, ma sorpresi della resistenza di Gesù, lo abbiamo letteralmente massacrato. Dice Don Dolindo che Gesù espiava così le nostre colpe di carnalità, di impurità. Espiava, dice Don Dolindo, nella sua carne immacolata le nostre nudità e le nostre impurità, e rimase immobile come agnello mansueto. Il corpo fu ridotto tutto una piaga, anzi piaga su piaga, come ci mostra anche il film sulla passione di Gesù, che in quella fase proprio diventa impressionante, quindi il film di Mel Gibson diventa veramente impressionante. Ci fa bene, cari amici, guardare quello che Gesù ha patito per causa nostra. Perché di questo si tratta. Perché di questa sofferenza così atroce, in fin dei conti, ci rimane un mistero, cari amici. Ma è vero che Dio, essendo Dio, e Gesù essendo figlio di Dio, e quindi Dio anch'egli, avrebbe potuto in qualche modo, essendo onnipotente, probabilmente potremmo pensare accettare una sorte diversa. Ma le cose sono andate proprio così. E questo nella nostra mente deve rimanere non qualcosa di comprensibile, ma di reale, di effettivo. Gesù ha voluto patire questa atrocità della flagellazione, in espiazione delle nostre impurità, dei peccati della carne, di tutta l'umanità, di tutti i tempi. E di fatto l'abbiamo ridotto ad uno straccio sanguinolente, il corpo immacolato di nostro Signore Gesù. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo in qualche modo fare due cose. E qui questo è un risultato chiaro dei fatti che stiamo osservando. E cioè, prima di tutto, allontanare da noi questi peccati che sono costati una pena indicibile a nostro Signore Gesù Cristo, come ci mostra la sindrome. La seconda cosa da fare è il contrario di quello che ha fatto San Pietro, cioè non solo non rinnegare nostro Signore, ma stargli vicino. Allora, qui dobbiamo ricordare un fatto, cari amici, che Gesù non sta solo in paradiso, non sta solo in paradiso. Gesù è rimasto qui sulla terra, sotto le specie eucaristiche. Quindi nei nostri tabernacoli c'è Gesù. Ed ahimè è ancora solo, prigioniero nel tabernacolo e solo. Il piccolo veggente Francesco Marto diceva a coloro che lo vedevano sempre a fianco al tabernacolo, dice: Francesco, cosa fai lì? Conforto, consolo, sto vicino a Gesù solo. Così lo definiva Francesco Marto. E qui vediamo anche tutta la sua santità. Lui, un animo innocente e puro, stava vicino a Gesù solo nel tabernacolo e lo consolava. Con le sue preghiere e con la sua stessa presenza. Noi continuiamo a lasciare il nostro Signore solo nel tabernacolo. Si entra in una chiesa, neanche certe volte vediamo dove sta il tabernacolo con il nostro Signore lì presente. Quando facciamo l'adorazione eucaristica, allora gli stiamo vicini, lo adoriamo sotto i veli del mistero eucaristico. Per il resto del tempo vediamo che Gesù certe volte non viene neanche visitato da qualche fedele che, passando davanti alla chiesa, entra a salutare Gesù che sta chiuso lì. E che cosa fa Gesù chiuso nel tabernacolo? Ce lo dice un grande... Tutti i santi, fondamentalmente, soprattutto quelli più devoti all'Eucaristia, come San Pasquale Baio, come Sant'Alfonso Maria dei Liguori, come tutti i santi, come San Pio, Gesù sta chiuso lì e aspetta che lo andiamo a trovare, che lo andiamo a visitare, che lo andiamo a confortare. Gli angeli, nell'orto degli ulivi, scesero, l'angelo scese a consolare Gesù nell'orto degli ulivi. La situazione è ancora questa. Vedete, difatti Gesù stesso ha detto: io nel tabernacolo continuo a soffrire quello che ho sofferto nell'orto degli ulivi. Abbandonato, solo, è dovuto intervenire l'angelo che gli dava conforto e che cercava di consolare. La situazione è ancora questa. Gesù è lì che è confortato solo dagli angeli molto spesso, perché noi viviamo la nostra vita senza ricordarci di questo Salvatore che per noi, per ciascuno di noi, ha voluto e ha accettato di ricevere nel suo corpo la punizione della quale noi siamo i destinatari. Cari amici, è meglio che ce l'intestiamo noi questo documento che ci condanna. È meglio che ci riconosciamo peccatori e che ci affianchiamo a Gesù, che è solo nel tabernacolo, dandogli almeno questa consolazione della nostra presenza e della nostra adorazione a Lui che è chiuso nel tabernacolo. Dunque Gesù, dopo che è stato flagellato, viene, Pilato naturalmente non assistette a questo spettacolo, dopo averlo ridotto veramente a qualcosa di quasi irriconoscibile, lo slegarono dalla colonna, lo trascinarono di nuovo nel pretorio, lo fecero sedere su uno sgabello, gli misero sulle spalle una veste, uno straccio di porpora, e a questo punto si consuma un'altra delle più terribili torture che abbiamo inflitto a Gesù: la coronazione di spine. La coronazione di spine. Ma su questo, cari amici, mediteremo nel nostro prossimo incontro. Un saluto a voi tutti, Ave Maria.